Capitolo IV. Le leggi sul documentario. Dalla programmazione obbligatoria ai premi di qualità. Con la fondazione dell'Istituto Luce, Unione Cinematografica Educativa, si dà un forte impulso alla produzione, decidendo nel 1927 di produrre, oltre ai cortometraggi di carattere propagandistico e educativo-didattico, i cinegiornali. La legge del 1923 aveva già garantito al Luce il monopolio dell'informazione cinematografica e sancito l'obbligo di programmazione nelle sale per il cinegiornale. Nella realizzazione di cortometraggi e di lungometraggi, la casa di produzione Cines apporta in quegli anni un valido sostegno all'introduzione del sonoro. Nel 1938 nasce la Incom, l'industria cortometraggi, a seguito della quale sorgeranno infatti altre iniziative private che contribuiranno a far accrescere ed affermare la produzione documentaria tra gli anni del 1938 e del 1943. Ma la legge del 1941 promuove una prima produzione indipendente, riconoscendo che il 30% della produzione venga realizzato da case cinematografiche diverse dal Luce e sancisce l'obbligo di programmazione nelle sale dei documentari. È proprio in quegli anni, infatti, che viene istituita la programmazione obbligatoria, successivamente abolita negli anni 70. A partire dal dopoguerra, però, la solidità che il documentario ha raggiunto grazie anche al monopolio Luce si sgretola. Dal 1945 in poi ci sono infatti una serie di interventi legislativi che tentano di favorire la vita del documentario, ma di fatto non ci riescono. Tra la legge numero 678 del 1945 e la legge Corona numero 1213 del 1965 si susseguono le leggi numero 379 del 1947, la numero 958 del 1949, la numero 897 del 1956 e la numero 1097 del 1959. Il decreto numero 678 del 5 ottobre 1945 è il primo provvedimento di legge che dà un assetto all'industria cinematografica italiana, riconoscendo di fatto la necessità di sostegno al cortometraggio, a favore del quale il governo stanzia dei contributi statali. L'articolo 8 concedeva infatti ai produttori di cortometraggi, documentari ed attualità una quota del 3% all'introito lordo degli spettacoli cinematografici all'interno dei quali i film venivano proiettati. Ciò assicura di fatto ai produttori un incasso garantito, soprattutto riducendo al minimo i costi di produzione, così molto spesso i cortometraggi non superano gli 11 minuti, cioè una bobina di 300 metri. Detti limiti valgono anche per il documentario, che allora rientrava in questa categoria. Con questa legge si garantisce la copertura delle spese di produzione e la successiva distribuzione nelle sale del documentario, abbinandolo ad un lungometraggio. Un secondo provvedimento si attua con la legge successiva, numero 379, del 16 maggio 1947, che apporta alcune modifiche al decreto precedente, distinguendo cortometraggio e documentario e riconoscendo per quest'ultimo la possibilità di usufruire di un mercato naturale e spontaneo. Resta però in vigore il principio di proiezione obbligatoria del corto, abbinato a un film lungometraggio a soggetto. Con questa stessa legge il governo si assicura anche il controllo del cinema, ponendolo alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio tramite l'istituzione di un ufficio centrale per la cinematografia e di un conseguente comitato tecnico. La legge numero 379 del 1947, infatti, modifica ed ingigantisce gli apparati di incentivazione e di controllo. Concede a favore dei film nazionali a carattere documentario di lunghezza superiore ai 250 metri ed inferiore ai 2000 metri, un contributo pari al 3% dell'introito lordo degli spettacoli, nei quali i film suddetti sono stati proiettati per un periodo di anni 4 dalla prima proiezione in pubblico. Il contributo suddetto è concesso alle imprese produttrici soltanto per i film documentari che siano riconosciuti meritevoli dal Comitato Tecnico. Si arriva così alla legge numero 958 del 1949 o legge Andreotti, che modifica i metraggi, insiste sul Comitato Tecnico ed avvia un processo che privilegia, senza alcuna giustificazione, il colore. Questa legge stabilisce la lunghezza minima dei cortometraggi a 10 minuti e aggiunge un 2% sulle quote di incasso per i documentari ritenuti di qualità e a colori. Con essa inoltre si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati. Se il cortometraggio è realizzato col sistema a colori, per l'ammissione ai benefici di legge è sufficiente la lunghezza minima di 180 metri. A favore del film nazionale cortometraggio può essere concesso, su conforme parere del Comitato Tecnico, un contributo pari al 3% dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso è stato proiettato per un periodo di 3 anni dalla prima proiezione in pubblico. Sempre su conforme parere del Comitato Tecnico, poteva inoltre essere concesso un contributo pari al 2% dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso è stato proiettato nei casi di eccezionale valore tecnico e artistico. I documentari della Cineteca Lucana che usufruiscono in questi anni di tale agevolazione sono: Domenica in paese di Adriano Barbano, 1954, cui è concessa l'autorizzazione alla circolazione in copie in bianco e nero e al quale era stato concesso il contributo governativo del 3% in quanto film a colori, e Pisticci di Michele Gandin, 1955. Per il quale il 26 novembre 1955 la Direzione Generale dello Spettacolo informa la società Filmeco che il documentario, su parere del Comitato Tecnico per la Cinematografia, è stato ammesso al contributo del 3% ed è inoltre meritevole dell'ulteriore contributo del 2% dovuto alle pellicole a colori. La legge Andreotti del 1949 concentra inoltre, più della legge precedente del 1947, i poteri nelle mani della Presidenza del Consiglio e fa esplodere la ballata dei miliardi, perché in quegli anni, fino al 1959, si arriva ad una spesa di 13.490.000 a carico dello Stato per sovvenzionare un prodotto all'industria privata, per favorire il crearsi di un oligopolio fra i più prepotenti, per offrire un prodotto fantomatico ad un fantomatico pubblico, per creare attorno ai documentaristi il vuoto più squallido. Non una scuola che possa creare uno stile e una garanzia di qualità nel tempo e di qualità nel prodotto. Non uno spazio perché lo spettatore si abitui ad una sorta di dialogo con le immagini. Si crea invece un verticismo sciatto che privilegia il colore per sole ed esclusive ragioni economiche e bandisce il bianco e nero, materiale per sua natura più confacente alle riprese documentaristiche. Una ballata per la grande industria dove si collocano le grosse case di produzione per soffocare i piccoli produttori e gli indipendenti. I veri documentaristi che non accettano le squallide imposizioni dei produttori, che per diminuire i costi cercano di contenere le spese di produzione, limitando anche gli spazi geografici ed evitando le trasferte o i sopralluoghi, restano senza lavoro. mentre i produttori indipendenti sono costretti a vendere i loro film ai grandi cartelli delle produzioni, Documento Film, Sedi Astra, Incom o Gamma. In più, con queste leggi, poiché non viene più sancito l'obbligo per la proiezione, si rischia che i documentari non siano mai visti dal pubblico. La mancanza di controlli sulla reale circolazione nelle sale dei lavori causa di fatto una loro scomparsa e contribuisce ad allontanare nel nostro paese l'interesse generale per il documentario. Si continua a favorire sempre più la quantità rispetto alla qualità, con uno sviluppo abnorme di documentari. In questi anni vengono presentati al Ministero dello Spettacolo più di un centinaio di cortometraggi ogni 3 mesi circa, e sempre più frequenti sono i casi per cui, pur di realizzare cortometraggi, si girano documentari su set di altri registi o si utilizzano gli spezzoni e gli scarti del documentario di testa. Dopo aver speso tanti miliardi, si arriva alla legge numero 897 del 1956, che assicura agli esercenti che proiettino in sala, oltre al lungometraggio anche un cortometraggio, uno sconto del 2% dei diritti erariali. Si incentiva in questo modo la proiezione dei documentari in sala, favorendo però questa volta non più i produttori, ma gli esercenti. Anche la legge successiva, numero 1097 del 1959, pur non raccogliendo tutti i difetti di quella precedente, ingigantisce l'importanza del Comitato, che comunque continua ad offrire esempi poco ortodossi, con la presenza, ad esempio, di commissari della stessa Commissione che, contemporaneamente, figurano nei titoli di testa dei documentari che devono essere premiati. Ciò si accentua maggiormente in seguito alla legge Corona, numero 1213 del 1965, che sancisce il nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia, ma, almeno per quanto riguarda il documentario, continua a farne regredire la produzione, poiché sostituisce alle percentuali previste sugli incassi per i produttori i cosiddetti premi di qualità. La produzione continua ad imporre ai registi di girare al massimo per 2 giorni, raramente 3, di fare dei sopralluoghi della durata massima di 2 giorni, dandogli di consueto non più di 800-1000 metri di pellicola, e conferma che la durata del documentario di carattere etnografico o di documentazione sociale non deve superare i 10 minuti, né essere inferiore. Poiché il rullo di circa 300 metri formato 35 mm durava appunto 10 minuti. Questa costrizione temporale contribuisce al perdurare dell'equivoco che il documentario si identifichi con il cortometraggio. C'erano difficoltà legate al fatto che bisognasse lavorare con poca pellicola, con poco tempo, con pochi mezzi, con poco personale tecnico, come commenta Di Gianni, che decise per questo di autofinanziare il suo primo documentario con la Documento Film. Si avverte però in quegli anni la necessità che la commissione cominci a funzionare con un certo rigore. Le testimonianze raccolte attraverso il libro bianco sul cortometraggio italiano, redatto nel 1966 a cura dell'ANAC, ci dicono che in quell'anno vengono richieste commissioni responsabili e con persone qualificate che evitino equivoche votazioni, favorendo pubblicità ai verbali, proiezioni pubbliche di tutti i documentari e la non assegnazione di tutti i premi di qualità, in modo da privilegiare così i documentari che effettivamente lo meritino per livello artistico, tecnico, culturale. Proprio attraverso il suddetto libro bianco sul cortometraggio italiano è possibile ricostruire le condizioni disastrose in cui questi lavori vengono prodotti, con scarsi finanziamenti pubblici, con limitate agevolazioni produttive che impediscono di realizzare un dibattito serio intorno alle finalità scientifiche del cinema etnografico e contribuiscono al sempre più diffuso disinteresse per la cultura documentaria in Italia. Se è con queste leggi che si può parlare di morte del documentario, perché si continua ad offuscare lo slancio vitale e a soffocare i nuovi e rari talenti, è pur vero che resistono in questo stesso periodo dei casi sporadici di testimonianze di un documentarismo d'autore, nel quale rientrano i casi presi in esame in questo lavoro. Infatti sono proprio gli anni 60 a consentire una maggiore riapertura della produzione documentaria nonostante le continue pressioni e limitazioni da parte dei produttori e della censura. In questi anni emergono temi di interesse politico, di denuncia sociale e di attenzione verso le ultime realtà contadine che, oggetto dei documentari, rappresentano, come li definisce Diego Carpitella, una documentazione a futura memoria di una realtà che il lungometraggio di finzione è meno interessato a registrare, come se la marginalizzazione produttiva a cui il genere è costretto spingesse i registi a trattare temi anch'essi marginalizzati. Le case di produzione che concedono maggiore spazio a questa produzione sono la Documento, la Sedi di Enzo Nasso, la Nexus di Giorgio Patara, la Corona di Ezio Gagliardo. I registi maggiormente legati ad esse sono tra gli altri Lino Del Fra, Michele Gandin, Massimo Mida Puccini, Giuseppe Ferrara, Mario Carbone. Essi affrontano i temi relativi al sud, al folklore, ai costumi popolari, come emerge dalle pellicole sulla Basilicata, conservate nella Cineteca Lucana. In questi anni, solo alcuni di questi documentari vengono ammessi alla programmazione obbligatoria. 1959, Non basta soltanto l'alfabeto, Michele Gandin. 1960, L'inceppata e la passione del grano, Lino Del Fra. 1961, I sogni dei Musiù, Vincenzo D'Ambrosio. 1961, Oro povero, Toni De Gregorio. 1961, Donne di Lucania, Giovanni Vento. 1962, La Lucania di Levi, Massimo Mida Puccini. 1964, Le Laure, Agostino Di Ciaula. 1964, CH4 in Lucania, Giuseppe Ferrara. Invece, Pericolo a Valsinni, 1960, di Luigi Di Gianni non viene ammesso alla programmazione obbligatoria. Geografia della Basilicata 1961 di Agostino Di Ciaula non viene fatto concorrere né alla programmazione obbligatoria né ai premi di qualità, mentre Lettera dal Sud 1962 di Massimo Mida Puccini viene completamente escluso dalla programmazione obbligatoria. In questo scenario, una figura assolutamente anomala nel panorama del cinema italiano, non solo di quegli anni, ma in fondo di sempre, anomala come scelte, come percorso, come autore cinematografico e poi come produttore, è Gian Vittorio Baldi, anche per il fatto di essere diventato ad un certo punto produttore di film di grandi autori. Fenomeno molto raro nel cinema italiano che un regista costituisca una società indipendente, l'IDI, nel 1960. Egli ha cercato di diversificare la sua attività senza pensare al mercato, una cosa che lo rende una mosca bianca. Un caso unico non solo nella storia del cinema italiano, ma in tutta la storia del cinema. è il fatto che come produttore si sia mosso sempre in un'assoluta indipendenza nei confronti di quelli che erano i meccanismi del mercato, non pensando minimamente al pubblico. Si direbbe agiva sulla base dei propri desideri, di quello che voleva fare, di quello che lo interessava, il che andava contro la logica comune dei produttori, soprattutto dell'epoca.